Allora, quando si vuol parlare un po' dell'umiltà, ci si accorge subito di una differenza, che è una virtù, mi piace dire, fra virgolette, recente, nel senso che se andiamo a vedere gli elenchi, diciamo quei elenchi che fin dall'antichità, sia nella cultura classica, come poi dopo furono ereditati e appropriati nel mondo biblico, circolavano in abbondanza, l'umiltà non c'è, in effetti non è neppure fra le virtù cardinali, no? Delle quali noi finora abbiamo parlato. Quindi ecco, prima del cristianesimo si potrebbe dire che questa virtù non era gettonata, non era tenuta in grande considerazione. È stato il cristianesimo, potremmo dire così, a dargli uno spazio e a rivalutarla. E si potrebbe dire, guardando un po' alla storia, che forse sono state particolarmente le tradizioni monastiche, se uno pensa ad esempio alla regola di San Benedetto, anche qui a casa nostra, no? Dove occupa un posto importante. E poi dopo un altro momento in cui ebbe una risonanza abbastanza significativa fu in una spiritualità particolarmente connotata di un approccio mistico, che è quella che viene chiamata storicamente la devozio moderna. Ma per dire questo, che cosa volevo dire, no? Perché l'umiltà è stata tenuta in considerazione in special modo nella cultura e nella spiritualità monastica, perché veniva vista come una virtù particolarmente adatta all'ascesi, particolarmente adatta alla crescita interiore. C'è anche da dire che questa relativa giovinezza, fra l'altro, la rende anche una fra le più facili a scomparire, perché soprattutto, ecco, se uno un pochino legge si rende conto di questo, ma cosa che noi anche ravvisiamo nel nostro quotidiano, che questa idea, no, soprattutto moderna, che l'uomo debba essere forte, debba coltivare l'autosufficienza, se la debba cavare da sé, debba farsi da sé, spinge molto, potremmo dire così, all'audacia, ma un'audacia che anche facilmente sconfina nell'orgoglio. E l'umiltà è proprio agli antipodi dell'orgoglio. È proprio all'estremo opposto. E quindi ecco, per questo mix, per questa combinazione di fattori, il rischio è che dell'umiltà si parli poco e si parli sempre meno. Invece ecco, vedremo adesso che è una virtù importante, che non ha da soffrire nessuna minorità rispetto alle virtù cardinali di cui abbiamo parlato finora. Ora, per capire la virtù, come ho fatto anche in altri casi, è molto bello ricorrere all'etimologia, cioè sapere da dove le parole vengono è già una scuola, è già una pista per la corretta comprensione. E la parola umiltà che noi usiamo in italiano rimanda al latino, particolarmente al termine humus. Humus lo usiamo ancora oggi, no? L'humus è il terreno fertile, no? E quindi qual è, potremmo dire così, l'aggancio? Cioè quando tu pensi a umiltà devi pensare a terra, devi pensare a terreno. E l'idea che forse la spiega meglio proprio così all'impronta è qualcosa che ha a che fare con stare a terra, si potrebbe dire anche attaccati a terra, coi piedi per terra, che non è semplicemente un atteggiamento di sano realismo, cioè consapevolezza delle cose per come si pongono, ma vuol dire, ecco così, appunto evitare voli, evitare svolazzamenti, evitare slanci o in qualche modo voli pindarici, cioè allontanarsi dalla verità delle cose. Quindi ecco, il primo pensiero è questo: quando noi diciamo umiltà, diciamo e parliamo di una virtù che ha a che fare con la terra, che significa stare con i piedi per terra, essere attaccati alla terra. Ora c'è anche un significato laico, potremmo dire così, che che si impone anche al di fuori di una tradizione cristiana, anche al di fuori di una mentalità religiosa, che fa dell'umiltà il senso del limite. E anche in questo significato laico, umiltà è qualcosa. Chi è la persona umile in senso generico? Ecco, colui o colei che è consapevole del proprio limite, cioè che sa dove può arrivare, sa qual è il proprio confine e si rende conto che sbilanciarsi oltre questo significherebbe, ecco così, sgarrare, significherebbe strafare, significherebbe anche mettersi in una certa difficoltà. Però se noi ci fermassimo solo a questo significato generico, laico, comune, forse faremmo un torto all'umiltà, perché in casa cristiana l'idea della umiltà come essere attaccati a terra, come stare coi piedi per terra, non è semplice comprensione del limite, ma assume un significato aggiunto. Il significato religioso, cristiano, proprio dell'umiltà è ampliato nel senso che il suo valore non sta semplicemente nel rapportarsi alla realtà dalla quale, dall'incontro con la quale tu capisci quali sono i tuoi limiti, ma potremmo dire viene introdotta una comparazione con Dio, per cui in senso precipuo, cioè proprio cristiano, chi è la persona umile? Non colui che semplicemente si rende conto di quali sono i confini delle proprie potenzialità, di quali sono i limiti delle sue capacità, ma colui che di fronte a Dio capisce dove sta il confine, cioè dove sta il confine fra l'uomo e ciò che tu sei come uomo e Dio e ciò che lui è come Dio. E questa cosa qui che sembra una banalità, capire chi sono io che sono un uomo e capire chi è Dio e che significa essere Dio, sembra una cosa così facile, ma non lo è affatto. E tutto il dramma dell'umanità, fin dal peccato originale, è stato praticamente radicato in questo problema, che l'uomo non capisce se stesso e l'uomo non capisce Dio e finisce per confondere le due cose. Dov'è il dramma del peccato? È quando tu uomo vuoi sostituirti a Dio, quando tu uomo vuoi fare Dio al posto del Dio vero. E quando c'è questo gioco erroneo delle parti, questa sostituzione indebita, si finisce per perdere il senso della realtà. E uno, potremmo dire così, diventa un mostro, cioè una ibris, nel senso un'esagerazione che ti spinge al di là del proprio limite. Quindi, torno al punto, se in un senso comune umiltà è la virtù di colui che è capace a contare i propri limiti, a apprezzare i propri limiti e a saperli tenere in considerazione, dal punto di vista cristiano e lo specifico diventa questo: umile è chi sa quello che aspetta l'uomo e lo distingue da quello che aspetta Dio. Tu uomo devi fare quello che è tuo, che è umano, Dio è Dio ed è Lui che fa grazia. Questa è l'umiltà. Ora, per andare un pochino più avanti in questa riflessione, che comunque sarà molto breve, mi viene in mente di citarvi Agostino, perché Agostino, diciamo così, a cavallo fra l'epoca antica e l'epoca medievale, è un po' una sintesi di ciò che l'ha preceduto e anche un'apertura di cui tutto il Medioevo sostanzialmente ha respirato a pieni polmoni. Diceva che la virtù dell'umiltà è la madre delle virtù, la chiamava mater virtutum, cioè è in un certo senso in un regime di precedenza con tutte le altre. E io ci ho pensato un po' che cosa significasse questo. Non era una questione, potremmo dire così, di valore, dire cosa vale di più, cosa vale meno, chi sta prima, chi sta dopo, in questi termini di un semplice confronto. Ma era, chiamarle la virtù dell'umiltà come madre delle altre virtù, era riconoscere il valore proprio che l'umiltà ha come condizione previa per l'esercizio delle altre virtù. E in effetti, se noi ci pensiamo un attimo, anche facendo un po' un passo indietro a tutte le cose su cui abbiamo meditato, ci accorgiamo subito di questo, no? Che dicevamo, no? La virtù della prudenza è quel saper prevedere e provvedere. Cioè tu devi in qualche modo apparecchiare e sapere dove vai. Si capisce perché l'umiltà rappresenti la madre della prudenza, perché per poter disporre tu devi sapere da dove parti, cioè nel senso che è come il progetto di una casa, no? Tu puoi progettare una casa, ma devi sapere di quali risparmi disponi. Se hai 1000 euro affitti una casa modesta, se hai 10.000 euro ne affitti una grande. Quindi il sapere chi tu sei, il sapere qual è il tuo limite di fronte alla grandezza di Dio, sapere che tu sei l'uomo e Dio è Dio e non è intercambiabile, è in un certo senso indispensabile per una progettualità matura e sana. Quindi la prudenza nasce dall'umiltà, l'umiltà è madre della prudenza. Ma lo stesso discorso si può fare anche per la virtù della temperanza, no? Quando noi parlavamo della temperanza, adesso non mi ricordo bene, non c'è bisogno anche che io richiami tutte le idee, però dava un po' l'idea alla temperanza del saper gestire, controllare, modulare anche le proprie risorse, le proprie energie, no? le proprie passioni, che non sono necessariamente cose malate. E anche qui, come fai tu a tenere le redini se non conosci, diciamo così, l'animale che devi condurre, come l'idea del cavallo, no? Che fra l'altro l'idea del cavallo che viene governato è un'idea già che la filosofia antica aveva utilizzato per raffigurare metaforicamente un po' il dinamismo anche dell'anima. Quindi ecco, per poter modulare le tue energie, per saperle tenere in forza, in maniera equilibrata, serve sapere da che cosa si parte, serve avere un discernimento. Quindi ecco, anche la temperanza nasce dall'umiltà come sua consapevolezza previa. Lo stesso si può dire anche della fortezza, l'altra virtù di cui noi abbiamo parlato, che fortezza, dicevamo, significa difendere per conservare quello che si è acquisito e non tornare indietro. Anche qui, no? Per difendere tu devi sapere cosa devi difendere, devi avere la stima, potremmo dire così, del tuo bene, altrimenti diventerebbe un'azione in qualche modo disordinata. E anche in questo caso è l'umiltà che fa il passo preliminare, perché appunto dicendo chi tu sei e dicendo chi è Dio, riconoscendo a ciascuno il suo debitamente, ti fa riconoscere, potremmo dire così, il limite, il contorno delle cose, il loro confine, e orienta la fortezza nella direzione giusta. Quindi ecco, quando Agostino diceva che l'umiltà è la madre delle virtù, delle altre virtù, non voleva fare un gioco, potremmo dire così, di chi arriva prima o chi arriva dopo, ma voleva mettere in evidenza quanto sia importante il saper discernere, quanto sia importante come attività preliminare il capire il punto di partenza, perché ogni traiettoria si traccia sempre dal punto di partenza, altrimenti diventa un segmento arbitrario, no? E quindi ecco, è importante per l'esercizio delle altre virtù poter confidare nell'umiltà come senso iniziale di chiarezza e come senso di consapevolezza e di rispetto nei confronti di Dio in questa accezione propriamente cristiana. Ora, se dicendo queste cose io penso d'aver detto tutto quello che importava, però vorrei arricchire il discorso con tre piccoli passaggi che secondo me non sono del tutto scontati. Tra l'altro, diciamo così, ho avuto la fortuna di trovare un libretto che proprio parlava dell'umiltà, che era molto ricco appunto di pensiero e mi ha stimolato proprio per queste condivisioni che faccio con voi. E cioè vorrei mettere in luce tre possibili confusioni, cioè tre possibili modi che rischiano di farci fraintendere il senso dell'umiltà, cioè di non riconoscerla per quello che essa realmente è. La prima confusione qual è? Uno potrebbe confondere l'umiltà con l'inferiorità, e non è proprio del tutto remoto da noi, no? Perché pensiamo tante volte che la persona umile sia la persona che si atteggi a inferiore degli altri, nel senso che si metta in una posizione, potremmo dire così, di minorità. E qui abbiamo anche tutta una tradizione francescana che sull'idea della minorità diciamo così, ha molto lavorato, ha offerto tante bellezze alla Chiesa. Però attenti bene, l'umiltà non è inferiorità, perché l'umile non è la persona che si ritiene inferiore agli altri. Forse voi potreste dire, oddio, adesso che viene a dirci è una sciocchezza, no? Perché umiltà significa in qualche modo dare il riconoscimento all'altro, dare un valore all'altro. Però attenti bene che il confine è molto sbiadito ed è facile cadere in errore. E ho trovato questa frase, che me la sono riportata citandola proprio letteralmente, perché mi ha dato proprio il senso di quello che avrei voluto dire, che diceva, scrive così quest'autore: l'umiltà non consiste nel pensare meno se stessi, ma nel pensare meno a se stessi. Bella sta frase, no? Cioè, perché l'umiltà sbagliata qual è? È quella che ti fa deprezzare. Io non valgo niente, io che ci sto a fare, io non malato niente, so sempre una mela bacata e non serve a niente. Questo è orgoglio mascherato da umiltà, perché dice la bugia, perché non riconosce il valore delle cose e quindi è proprio in deroga quello che l'umiltà fa e quello che l'umiltà serve. L'umiltà vera significa pensare non a se stessi come essere meno, in qualche modo, ecco così, sfiduciarsi da soli, ma significa pensare meno a se stessi, perché chi è la persona umile? Non è quella che pensa io sono questo e non sono quest'altro o più o meno. La persona umile è quella che, vedendo l'altro, dice guarda l'altro. E infatti quel giochino che io dicevo prima con Dio è proprio questo. Dove sta il peccato? Chi sono io e Dio dove sta? Questo è il peccato. Invece qual è la fede? Chi è Dio e io dove sto? È semplicemente lo stesso gioco, semplicemente con l'inversione del segno. Tutto cambia, tutto cambia. Ma guardate che le cose sono fatte così, che sono semplici, tutte le cose. Perché se tu, diciamo, prendi la forchetta e la usi al contrario, non serve a niente, perché non infilza dal fondo, quello è il manico. La devi girare, allora funziona. Così sono tutte le altre cose. E uno degli inganni più grandi che il diavolo fa, io penso che sia questo, di farci pensare che le cose sono sbagliate. Invece sono solo girate, perché quello che Dio ha fatto è tutto buono, per il verso giusto. Ma se tu cambi il verso, rigiri la forchetta, ti prendi una bella lezione perché ti punge, no? Quindi ecco, la prima idea è questa. Umiltà non significa inferiorità, concepito come deprezzamento, come autosfiducia, come annichilimento. Perché se uno dice io non valgo niente, ha già peccato, perché non importa che tu vali qualcosa, importa che Dio confida su di te, anche se non vali niente. E non è il valore che determina il risultato, ma è la grazia di Dio che è capace di far qualcosa anche con quel poco che tu sei. Quindi ecco, la prima idea è questa. Non ci sbagliamo a confondere l'umiltà con un senso, diciamo così, un po' malato di inferiorità. E purtroppo, adesso non è che voglio fare il critico delle cose perché non sono all'altezza, no? Però sta circolando anche nel mondo, potremmo dire così, della Chiesa, della letteratura devota, un po' quest'idea che tende molto a quasi idolatrizzare la fragilità. Ci sono tanti libri, tanti titoli, la fragilità di qua, la fragilità di là. Io ci andrei con una certa attenzione rispetto a questo, perché il rischio qual è? È quello, diciamo così, di dare una lettura psicologica erronea di quelli che sono dinamismi di fede, che invece vanno apprezzati con altre misure. Quindi ecco, ripeto la frase, l'umiltà non consiste nel pensare meno se stessi, ma nel pensare meno a se stessi. E infatti è vero che chi sono le persone più umili? Sono quelle più generose, quelle più altruiste, perché non mettono loro al centro, e in questo non sentirsi al centro fanno il bene e spargono bene intorno a sé. La seconda, confusione. Qual è l'altra cosa con la quale facilmente l'umiltà viene confusa o con la quale può essere anche contrabbandata? Forse questo è un aspetto un po' meno evidente ma importante. È la confusione con l'idea di sottomissione. Cioè l'idea che una persona sia umile quando sta col collo piegato, quando è sempre, come si può dire, sempre prono, sempre succube. Quest'idea, diciamo, macilenta di un'obbedienza concepita proprio come un peso. Anche questa è una grande bugia, una grande fregatura, perché la persona umile non è la persona che si sottomette e non consiste nell'imporsi in modo arbitrario una svalutazione, ma la persona umile sta al proprio posto, è questo il vero segreto dell'umiltà. Cioè, se tu sei un grande attaccante, è un esempio che faccio, no? E ti metti in porta, fai un danno, no? A te stesso, ma anche alla tua squadra, perché non utilizzi quelle che sono le tue capacità, in qualche modo vanno sfumate. Ma allo stesso tempo, quando uno s'atteggia per quello che non è, fa veramente tanti danni. E nella chiesa, come nelle parrocchie, nei servizi, purtroppo capita spesso questo, no? Che le persone non stiano al loro posto. Non siamo tutti uguali. L'umiltà non è una sottomissione cieca, come per dire livelliamo verso il basso le cose, ma significa veramente riconoscere anche le qualità che Dio ti ha dato, riconoscere i talenti e saperli far fruttificare in maniera equa, con il dovuto equilibrio. Quindi ecco, uno non è umile quando si mette da un cantuccio, quando sta sempre zitto, quando non fa mai niente. Forse è in fuga quando fa così, ma la persona umile è la persona che capisce qual è il proprio posto. Per dire, potrebbe essere una persona umile anche quella che capisce che deve stare a capo di una cosa, se quella è l'impronta che Dio ti ha dato, se quella è il carisma che Dio ti ha dato. Sarebbe un errore non farlo. Quindi l'umiltà non è sopra o sotto, meno o più, valore o disvalore, ma è corrispondenza, cioè fare quello che è il dono, cioè praticamente ecco, investire il talento che Dio ti ha dato. L'ultima confusione è questa. La confusione, quindi la prima è la confusione con l'inferiorità, la seconda è la confusione con la sottomissione, la terza è la confusione con l'imperfezione. Come vi dicevo, ho preso spunto da questo libretto che ho letto a proposito. Anche qui c'è una frase che mi ha colpito molto e che vorrei fosse un po' il filo rosso di queste ultime parole che dico. Si parla dell'imperfezione, no? È vero, si assomigliano molto le tre cose che diciamo. Alla fine il beneficio sarà quello di accomunarne insieme per avere un unico significato, no? Comunque dice questo: la persona umile non crede di essere inferiore agli altri, quindi la persona umile non crede di essere inferiore agli altri, ma semplicemente smette di credersi superiore. Bella anche questa, no? E qui vedete il confine. Se tu ti credi inferiore agli altri, perché comunque sia sei angosciato dal confronto e dalla competizione e vuoi frenarti, ma sei sempre dentro questa mentalità delle misure, di chi sta più avanti e più indietro, in un verso positivo o negativo sei sempre retito da questa logica. Chi è la persona umile? Chi non si crede superiore agli altri. E è la bellezza di riconoscere le diversità. E voglio dire una cosa semplice, che è questa. Io qualche volta, diciamo, devo fare un po' di lavoro su me stesso, ci provo e mi dico, non è che proprio sempre ci riesco, devo dire la verità, no? Però mi dico di fare lo sforzo di trovare il valore dell'altro. Cioè, perché guardate che noi siamo tutti in qualche modo naturalmente inclini a fare i calcoli, no? E a fare le differenze, perché dietro c'è un meccanismo di autostima che ci fa credere che se troviamo l'altro inferiore a noi stessi siamo un pochino più di valore noi, ci diamo un po' di tono. E allora ecco, potrebbe essere molto bello questo, no? Di concepire l'umiltà anche come un esercizio molto quotidiano, molto semplice, molto pratico, di cercare di vedere il bene degli altri, di cercare di vedere il valore degli altri e anche di essere ispirati da un sano ottimismo. Oggigiorno è facile dire, che schifo, va tutto male, dove andremo a finire, non c'è una cosa che va per il verso giusto. Per carità, è vero, ma lasciamo che la sfiducia e il pessimismo siano di coloro che vivono senza speranza, che sono i non credenti. Noi una speranza ce l'abbiamo, non è terrena, chiaramente non è che tutto qua si consumerà e tutto qui si vedrà, però noi siamo quelli che vivono nella speranza, Cristo è la speranza, no? Cristo risorto, che noi viviamo proprio oggi, no? Questa settimana della Pasqua, è proprio il sigillo della speranza che ha cambiato il volto della storia. Quindi ecco, l'umiltà anche da questo punto di vista come un atteggiamento incline alla positività, a un ottimismo sano e sincero. Dove vorrei portare a concludere, non lo faccio io, è San Tommaso, non sono letteralmente parole sue, ma sono state rielaborate in un modo convincente, che diceva così: compito dell'umiltà è frenare per non desiderare cose a noi superiori. Cioè, se tu sai chi sei e sai chi è Dio, riconosci cosa aspetta a chi dei due, no? E quindi non sei portato a desiderare cose superiori. Lascia che sia Dio a fare quello che è di Dio e tu fa quello che devi far tu come uomo. E quindi ecco, è importante conoscersi e conoscere i propri limiti. E la parola finale qual è? È un salmo, che fra l'altro starà lì anche nelle letture, che dice così, adesso la traduzione l'hanno un po' cambiata, però io ho in mente quella di prima, che diceva così: non vado in cerca di cose superiori alle mie forze, ma sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre e l'anima mia. Ecco, questa è l'umiltà, sapere chi tu sei, ma soprattutto, e cristianamente, è sapere chi è Dio. Quando tu capisci queste due cose, rimetti in fila tanti aspetti importanti e delicati del tuo vivere quotidiano, e sicuramente, ecco, questo diventa humus, terreno, perché anche le altre virtù possano attecchire e prosperare e spingere, no? Spingere verso questa sempre più perfetta vita cristiana, che è anche l'ideale al quale noi stiamo dietro e cerchiamo di perseguire.